Ben ritrovati amici delle recensioni Carfatiche Podcast, ma soprattutto ben ritrovati voi appassionati dell'horror, quello bello, quello ciccioso, quello che piace al sottoscritto e del quale non posso fare assolutamente a meno, lo ammetto. Un horror fatto bene, un horror scritto bene, soprattutto con intelligenza, che purtroppo adesso come adesso il cinema moderno latita a mostrare al pubblico. Però spulciando, insomma cercando, avendo pazienza, si possono trovare e possono arrivare anche alla visione di uno spettatore ancora fiducioso, ancora speranzoso e ancora voglioso di spaventarsi o comunque di farsi pervadere da un sanissimo, e lo ripeto, sanissimo senso di inquietudine, pellicole che colpiscono, pellicole di genere, pellicole horror, pellicole in questo caso che uniscono sottogeneri differenti. Sicuramente possiamo parlare di found footage, oppure anche di film che coniugano la televisione con le possessioni demoniache. Argomento già di per sé, secondo me, interessante, e di capolavori del genere se ne sono visti in passato. E la pellicola protagonista di questa puntata Carfatica trae spunto e ha delle evidenti derive da capolavori che poi andrò a menzionare a breve. Ma il film protagonista di questa puntata, che vi invito a visionare e a non perdere, appunto, se siete amanti del vero horror, di quello che ancora spaventa, di quello che ancora coinvolge soprattutto, e in un certo senso a tratti anche può commuovere, vi consiglio la visione di Late Night with the Devil, film del 2023, diretto dai fratelli Cameron e Colin Cairns. Cameron e Colin Cairns, due fratelli registi che non si vedevano su grande schermo dal lontano 2016. Forse alcuni di voi, gli appassionati anche di horror di serie B, però con una sua idea e con una propria identità, ricorderanno la pellicola Scare Campaign, ovvero sia un film incentrato su un programma televisivo che poi andrà a finire molto male. Pellicola editata e distribuita qua in Italia dalla Midnight Factory, che ho trovato anche abbastanza interessante, nulla di che, diciamo una specie di, più che di Grande Fratello, di Isola dei Famosi, oppure di esplorazione di case infestate a tinte horror, che comunque aveva, ripeto, il suo perché e si lasciava guardare. Un film che in certi momenti addirittura sorprendeva piacevolmente e aveva un comparto tecnico deliziosamente artigianale, messo in scena perfettamente anche dalla cura estetica dei due registi. Insomma, un film che forse non portava così tanto di nuovo alla cinematografia di genere, scusate, ma che sicuramente si lasciava guardare e soprattutto per gli appassionati del genere rimaneva impresso per avere un suo, diciamo, fascino. Per quanto riguarda questo Late Night with the Devil, con protagonista assoluto un immenso, vediamo se lo pronuncio bene perché è un nome abbastanza difficile, nonostante l'attore sia ormai un caratterista che ha preso parte a diverse produzioni hollywoodiane di grosso livello. Vediamo, David Dastmalchian. Oddio, l'ho pronunciato bene. Yeah! Sono un grande. David Dastmalchian, lo ridico. Forse stavolta ho toppato un po', ma spero, pronunciandolo diverse volte in questa puntata, di prenderci sempre più la mano. Comunque, attore, secondo me, sempre bravissimo nei piccoli ruoli che gli erano affidati, appunto, in precedenti produzioni. Sicuramente chi di voi è più attento lo ricorderà come uno dei super cattivi, come uno degli eroi della Suicide Squad del film di James Gunn, bellissimo. Andatevi a vedere quella straordinaria pellicola, ma soprattutto andatevi a sentire la mia recensione podcast che ho fatto diversi mesucci fa. E soprattutto l'abbiamo conosciuto come ottimo caratterista anche nel Cavaliere Oscuro, oppure anche come uno degli amici di Scott Lang nei primi due episodi di Ant-Man. Ma il nostro ha fatto diverse comparsate, diverse partecipazioni, più o meno quasi sempre come attore secondario, comunque non dico come comparsa, ma come caratterista, quello sì. E uno dei suoi ruoli che ricordo con più piacere è sicuramente quello interpretato in Dune di Denis Villeneuve. Quindi un attore che comunque ha di per sé già un largo curriculum. E sono contento che in questo film David Dastmalchian abbia il ruolo di protagonista assoluto nei panni di Jack Dilroy, questo conduttore televisivo del programma Night Owls, un programma, appunto, un talk show, diciamo, che coniuga interviste, spettacoli, canzoni e interventi di vario tipo in seconda serata. Il nostro si deve contendere gli ascolti con il The Tonight Show di Johnny Carson, ma arriva sempre in seconda posizione. Gli ascolti sono buoni, ma non accennano a crescere, e il più famoso concorrente domina incontrastato il palinsesto della notte, diciamo, della televisione americana. A un certo punto succederà un evento tragico, un evento di lutto nella vita di Jack Dilroy, ovvero sia la morte per cancro dell'amata moglie Madeline, ex ballerina, i due innamoratissimi. La moglie morirà di lì a poco e Jack sarà costretto a prendersi una pausa e sospendere il suo programma. Tornerà diversi mesi dopo per una sesta stagione, ma nonostante gli ascolti riprenderanno a essere abbastanza corposi, lo show di Johnny Carson prevarrà comunque. E quindi Jack deciderà di fare una puntata speciale nell'Halloween del 1977, una puntata basata sull'occulto, appunto, di Night Owls, dove chiamerà ospiti, appunto, di tutto rispetto, come un medium, un illusionista che avrà il compito di smascherare i cosiddetti trucchi dei sensitivi e dei medium, appunto, e soprattutto chiamerà una bambina sopravvissuta a un suicidio di massa di una setta satanica e poi allevata e aiutata da una dottoressa che sembra, da una parapsicologa che ha scritto anche un libro sull'argomento, che sembra avere una simpatia affettiva per lo stesso Jack Dilroy. Di lì a poco la puntata special Halloween del 1977 prenderà una piega imprevista, episodi sempre più strani inizieranno ad accadere sul set della trasmissione, spiazzando non soltanto il conduttore ma anche gli ospiti e il pubblico presente, e quando arriverà il punto, appunto, della manifestazione maligna del demone che nasconde dentro di sé Lily, interpretata la bambina, interpretata appunto da Ingrid Torelli, tutta la situazione comincerà a precipitare fino a un finale che negli ultimi 15 minuti è pazzesco, è pura gioia per gli occhi e regala comunque ben più di un brivido. Allora, Late Night with the Devil, perché ve lo consiglio? Perché sicuramente ha delle derive estremamente polanskiane. Il richiamo e gli omaggi anche ripetuti a Rosemary's Baby, ma anche a L'Esorcista, sono secondo me evidenti. Diciamo che qua abbiamo un maligno o comunque un demone minore che lavora per esso, che è presentato in una maniera secondo me egregia. I momenti di spavento, soprattutto non coadiuvati da jumpscare banali e soprattutto prevedibili, sono genuini, sono tanti e mettono, almeno per quanto mi riguarda, mi hanno messo veramente i brividi addosso. Io l'ho visto una sera dopo essermi, insomma, approcciata alla visione con le dovute cautele, e vi garantisco che mi è rimasto un senso di angoscia dopo la fine del film, e sono rimasto estremamente piacevolmente colpito da questa cosa, perché non mi accadeva da parecchio. Quindi anche per questo motivo, sicuramente per questo primo motivo, ve lo consiglio. Come seconda motivazione, la bravura del cast artistico sicuramente mi porta a consigliarvi Late Night with the Devil, perché David Dastmalchian, in testa a tutti, è bravissimo. Ripeto, riesce a reggere da solo un ruolo da protagonista come mai non aveva fatto prima, almeno per quanto mi ricordi, poi correggetemi se sbaglio, in una maniera veramente egregia. Il suo Jack Dilroy è particolarmente convincente, così come è convincente il suo senso di voler primeggiare, il suo senso di voler essere il presentatore numero uno della fascia oraria di seconda serata della televisione americana, ma è anche sincero e genuino il dolore che prova per la perdita di una moglie che ama quasi alla follia. Ed è anche evidente come i registi esplorino anche alcune sfaccettature, diciamo tra virgolette, oscure della personalità di questo bravissimo conduttore televisivo, che è in grado di mediare quando occorre, ma è in grado di pigiare anche il dito sull'acceleratore e di infilare appunto il coltello nella piaga quando serve, per mettere a disagio i propri ospiti, per sorprenderli in maniera inaspettata. Diciamo che il personaggio è molto meno bidimensionale di quanto non sembri, ma stessa cosa si può dire anche per gli altri protagonisti del film, perché è bravissimo anche Ian Bliss nel ruolo di Carmichael, appunto questo ex illusionista che ora smaschera i ciartroni, i ciarlatani, appunto, che si millantano medium. Bravissime anche Laura Gordon nel ruolo appunto della parapsicologa June Ross Mitchell e Ingrid Torelli, già menzionate, in quello di Lily, ragazzina che comunque già di per sé quando la vediamo entrare in studio ha delle espressioni estremamente inquietanti, anche se non fa niente. E quando l'ho vista la prima volta dicevo qui mi sa che la situazione va a finire a schifio va a finire male. E infatti poi le mie previsioni sono risultate avverate. Adesso non vi voglio fare troppi spoiler, perché se il film non l'avete ancora visto veramente ne vale la pena, e lo ripeto per l'ennesima volta. Un'introduzione brevissima, tra l'altro nella versione originale il narratore ha la voce del grandissimo Michael Ironside, questa piccola chicca per i cinefili più accaniti. Appunto un'introduzione ci dice che stiamo per vedere la registrazione appunto della puntata della notte di Halloween del 1977 di Night Owl, quindi il film mostra episodi già accaduti, e in questo senso appunto Late Night with the Devil si può collocare nella categoria found footage, per così dire. Ed è interessante vedere come i due registi abbiano creato una situazione di fotografia colorata nei momenti di live della trasmissione e invece in bianco e nero nelle sequenze del dietro le quinte, che sono comunque altrettanto interessanti. Diciamo che questo film appunto ha un ritmo che procede lentamente ma non troppo nella prima parte, e ci racconta appunto la storia del protagonista, di Jack Dilroy, della sua frustrazione per non essere il primo conduttore televisivo e della sua volontà appunto di rendere la sua trasmissione memorabile e indimenticabile. È poi anche molto incisivo il personaggio del produttore che comunque crede in lui e che è disposto a sua volta a fare qualsiasi cosa per aumentare lo share del talk show. Quindi un film che, ripeto, ha un ritmo lento all'inizio, ma che comunque è sempre condito da indizi che ci portano a pensare che la narrazione procederà sempre più in maniera intensa, regolandoci ogni tanto qualche brivido ed esplodendo, appunto, come ho detto prima, in un finale che non dico sia inaspettato. Forse il finale è un po' prevedibile, questo alcuni potrebbero considerarlo uno dei punti deboli del film. Ma credetemi che seppur essendo in parte prevedibile, soprattutto per chi ha masticato decine e decine di horror come sottoscritto e come sono sicuro anche molti di voi, la messa in scena è talmente bella, è talmente mirata, è talmente incisiva che non è un difetto prevedere come andrà a finire. Ci sono degli effetti speciali che sono secondo me fatti da Dio, nonostante comunque si parli ancora di un film a un di budget non elevatissimo. E soprattutto sono convinto che si tratti di effetti pressoché artigianali nella loro totalità. La CGI secondo me è presente, ma in non più di un paio di sequenze, ed è comunque realizzata anch'essa molto molto bene. Ci sono delle morti fatte veramente bene, che spiazzano, toste, intrigano e lasciano il segno allo spettatore meno navigato in questo senso. E vi dico, è un film che mi ha veramente, veramente sorpreso, perché soprattutto siamo negli anni 70 e anche in questo senso la ricostruzione di un'America televisiva di quel tempo è realizzata in maniera perfetta, a mio modesto avviso. Così come è importante il messaggio critico verso appunto la televisione, che non era ancora televisione di spazzatura, ma cominciava a indirizzarsi su quella strada, ovvero sia anche il clima, l'ambiente feroce, l'ambiente cinico di produttori e conduttori che a costo di voler primeggiare erano disposti, come ho detto prima, a fare qualsiasi cosa. E forse c'entrerà anche una sorta di ambiente chiamato The Grove, un ambiente che forse è più simile a una setta dove partecipano ricchi e influenti, dove anche lo stesso Jack Delroy è solito unirsi a queste serate, in cui succedono cose non ben spiegate. Ripeto, ci sono delle mutazioni che sono fatte veramente bene come effetti speciali, le musiche, la colonna sonora composta da Glenn Richards è estremamente ben inserita nel contesto dell'epoca e soprattutto nelle scene in cui accompagna appunto la visione. Quindi, che dirvi, Late Night with the Devil è un film che non vi dovete lasciare sfuggire. È un horror intelligente, scritto bene, diretto bene, interpretato alla stragrande, ed è un horror che appunto spaventa quando deve spaventare e lo fa con intelligenza, senza prendere per il culo lo spettatore con jumpscare inutili e futili, e potendo contare su una tensione che avanza piano piano, ma che comunque mette all'angolo ben presto. E il diavolo, o quantomeno il demone in questo film, fa veramente paura nonostante lo si veda poco. È spietato, è cinico ed è anche a stretto legame con il conduttore protagonista. Basta, non vi voglio rivelare di più, ma sappiate che quando arriverà la canzone nei titoli di coda non potrete fare a meno o di battere le mani come ho fatto io, oppure di rimanere così, basiti davanti ai titoli di coda, a bocca aperta, per aver goduto di ciò che avete appena visto. Il film poi dura 1 ora e mezza scarsa, quindi anche la lunghezza è più che giusta, perché tutto quello che deve essere narrato viene fatto senza lasciare dei buchi di sceneggiatura. Dove potete trovarlo questo film? Oh, qua viene il bello. Allora, lo trovate, lo dico brutalmente, su Alta Definizione, sito di streaming illegale, ve lo scaricate con i sottotitoli in italiano, si vede benissimo, i sottotitoli sono fatti anche bene. Perché vi dico questo? Perché io ho il sentore, il vago sospetto che Late Night with the Devil, a meno che la Midnight Factory o altre case di distribuzione non abbiano il buon senso di portarlo qui in Italia, al cinema mi sembra chiedere troppo, perché secondo me è un film che in sala potrebbe vedere la luce, forse sì, ma per pochissimo tempo, perché non lo andrebbe a vedere nessuno, di questo sono fortemente convinto. Però potrebbe, chissà, sopraggiungere, magari quando meno uno se l'aspetta, una buona edizione in Blu-ray o in DVD dalla Midnight Factory, perché no? Che sollazzerà appunto i fan come il sottoscritto. Io non avevo più voglia di aspettare, perché comunque è un film dell'anno scorso e quindi me lo sono sparato. È stato trasmesso in America da Shudder. Io non avevo più voglia di aspettare, l'ho trovato. Non per questo mi reputo meno appassionato di cinema, perché ogni tanto, lo dico senza troppe remore, mi capita di vedere più film scaricati dalla rete, se si vedono bene, e non sono uno che comunque evita la sala cinematografica, anzi ci vado quante più volte mi è possibile. Non sono uno che non compra DVD o Blu-ray, perché ho una collezione sterminata di film che mi piacciono di più: blockbuster, film di serie B, film indipendenti, film europei, americani, italiani, coreani, tedeschi, eccetera, eccetera, che più ne ha più ne metta. Quindi assolutamente, anche se qualche volta mi guardo un film piratato, me lo scarico e me lo godo, soprattutto timoroso del fatto che potrà non arrivare mai in Italia, non mi sento assolutamente in colpa. Quindi fatelo anche voi, scaricatevelo, perché Late Night with the Devil merita una visione sicuramente immediata, subito dopo aver ascoltato questo podcast. Ve lo straconsiglia il vostro Carfetto, quindi potete assolutamente credervi. E credetemi anche quando vi dico che anche gli youtuber di professione, i cosiddetti cinefili pomposi, i film scaricati se li guardano pure anche loro, per cui a loro piace dare lezioni, a noi altri spettatori magari meno esperti secondo loro di cinema, ma andate tranquilli che Frusciante, Laszlo, eccetera, eccetera, si guardano pure loro i film piratati, non sono esenti da questo, tra mille virgolette, difetto, che comunque, ripeto, non va a intaccare la nostra gloriosa passione per la settima arte. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, vi lascio con la piacevole melodia anni 70 che accompagna i titoli di coda di questo Late Night with the Devil. Spero che David Dastmalchian, ormai lo dico benissimo, possa regalarci nuovi e brillanti ruoli da protagonista come ha fatto in questa pellicola. Spero che anche i fratelli Cairn ci delizino in un futuro abbastanza prossimo, senza aspettare così tanti anni dopo Scare Campaign, di un altro film horror veramente succoso come questo. Vi abbraccio forte e come sempre lunga vita al cinema.
With grease and get looser. You are what you eat.